L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta
Hanno 18 anni e si sente tanto sola.
Da musica ribelle a 60. Incontro con Eugenio Finardi.
Tanto è sicura che nessuno capirebbe.
In studio Luisa Bartolucci.
Di certo la tradirebbe. E la sera in camera, prima di dormire, legge di amore e di tutte le avventure. Dentro nei libri qualcun altro scrive che sogna la notte, ma che di giorno poi non vive.
In redazione Mariolina Lombardi e Francesco Piscitiello.
Regia di Giacomo Elli.
E ascolta la sua cara a radio per sentire un po' di buon senso, la voce piena di calore e le strofe languide di tutti quei cantanti con le facce da bambini e con i loro cuori infranti. Ma da qualche tempo è difficile scappare, c'è qualcosa nell'aria che non si può ignorare. Dolce ma forte e non ti molla mai, è un'onda che cresce e ti segue ovunque va. È la musica, musica. Andare in California, ho le porte del cosmo che stanno su in Germania. E dice qua da noi in fondo la musica non è male, quello che non reggo sono solo le parole. Ma poi le ritrova ogni volta che va fuori, dentro ai manifesti ho scritte sopra i muri.
Buonasera a tutti da Luisa Bartolucci. Oggi è una giornata molto emozionante per me personalmente, perché ho veramente la gioia e l'onore di avere ospite sulla nostra piattaforma web Eugenio Finardi. Eugenio, buonasera.
Buonasera.
Buonasera e benvenuto tra noi. È una gioia particolare perché io generalmente rimango abbastanza così neutra in tutte le cose, ma Eugenio Finardi è il mio cantante italiano preferito, quindi ho una particolare emozione nel... è la verità, tanto che tormento tutti qui in associazione con i suoi dischi, con i suoi brani. Ormai non ne può più nessuno, perché li passiamo spessissimo. Eugenio, intanto ripeto, grazie per essere con noi questa sera e il ringraziamento te lo estendo anche a nome di quanti già ci hanno scritto. Mi diceva Francesco, che è con noi in studio, che leggerà, darà voce alle email che ti rivolgono gli ascoltatori, che sono arrivate già oltre 50 email solo nelle ore precedenti la trasmissione. E così gli abbiamo dato uno sguardo e sono delle email bellissime che avremo modo di farti ascoltare. Eugenio, noi abbiamo intitolato questo incontro da Musica Ribelle e peraltro abbiamo utilizzato la versione originale del brano, certo. A 60, sono passati molti anni, vi sono stati tantissimi album, uno più bello dell'altro, fra l'altro devo dire, anche molto diversi fra loro. Hai attraversato molti momenti all'interno della tua carriera, anche musicalmente diversi. Come si arriva a 60 e noi lo sappiamo perché ti seguiamo, ma perché questo titolo?
Ma 60 perché quest'estate compirò 60 anni, ma anche per ricordare il decennio in cui è nato il rock che poi io suono, no? Il decennio in cui in cui è nata anche il tipo di persona che io poi sono diventato, perché alla fine io sono un vecchio hippie con ancora degli ideali di fratellanza e di nuovo umanesimo. E come lo ero allora, con un po' meno sogni e qualche cosa di realizzato in più e ancora qualche sogno da realizzare.
Naturalmente 60 è un triplo CD che raccoglie non solo brani del tuo passato più e meno recente, ma anche degli inediti. Tu, parlando di nuovo umanesimo, hai citato il titolo di uno degli inediti che apre, sì, e chiude il disco, tra l'altro.
Sì, che dà un po' tutto il filo rosso, no, che collega tutti i brani del disco, perché quest'idea del nuovo umanesimo ha ispirato un po' tutti i nuovi testi, a parte Why, che è un blues tradizionale, classico, ma dai, tu lo chiami Dio, che ho fatto Sanremo, a Maya, persino a Passerà, c'è quest'idea di questo buio, di questa notte che può essere superata solo con una nuova stagione dei lumi, secondo me. E viviamo tempi oscuri, tempi anche di paura, no? C'è un'idea della fine di una certa epoca storica. E io cerco di intravedere quello che può essere l'inizio di quella nuova.
Tra l'altro dicevo che il pezzo apre e chiude il disco perché sono due versioni, sì, diverse.
Sì, perché proprio per collegare quel periodo.
Sembra quasi una più embrionale e una più sviluppata, no?
Sì,
più...
infatti è così. Inizia con quella che io ho voluto chiamare il seme, che è stata proprio l'idea seminale alla quale avevamo già lavorato insieme io e Casacci sul testo, ma musicalmente è proprio così, è venuta fuori, suonata in maniera molto spontanea, in maniera molto naturale, talmente naturale che ne è venuta fuori una ripresa quasi perfetta, in cui ognuno si ascolta consapevolmente, ascolta gli altri, è tutta molto, è molto ben suonata. Che Casacci ha detto, ma lasciamola così, io ho detto no, proviamo invece a far vedere come può essere una canzone nel momento istintivo in cui nasce, e poi dopo come si può sviluppare invece. E devo dire che lui ci ha inserito queste sonorità. Ha inserito il caos della nostra epoca in questo contrappunto barocco che è poi il mio modo di scrivere, nel quale io sono cresciuto e nel quale io mi esprimo, è adesso stato, come dire, è cresciuto invece in un presente che a me sembra neoromantico, cioè mi sembra wagneriano, cioè molta della musica di oggi è enfatica, estremamente spinta come timbrica, come sonorità, come con ogni frequenza piena, mi ricorda molto il periodo appunto del tardo romantico di Wagner, di Mahler.
Ma quanta importanza viene data oggi dal tuo punto di vista ai testi delle canzoni? Tu sei un cantautore, lo sei sempre stato, i tuoi testi hanno non solo un perché, ma hanno davvero dei significati profondi, da canzoni di lotta a delle vere e proprie poesie. tu esprimi la tua sensibilità, il tuo modo di essere nelle tue canzoni. Quanto questo è oggi ancora vero, soprattutto alla luce dei talent, dove vediamo che tutto sommato appaiono dei personaggi che sono quasi delle meteore, ma che forse hanno poco dietro, magari possono avere delle doti vocali, per me talvolta anche discutibili, voglio dire, però effettivamente poi sotto il profilo del, così, della capacità di scrivere canzoni o comunque di affidarsi ad autori, mi sembra che stentino, almeno questa è una mia impressione.
Ma quello stai toccando un problema molto reale, nel senso che la mancanza di autori è ciò che più si sente in questo momento, secondo me, non tanto la mancanza di voci, di cantanti, anzi, anche se un po' omologata, comunque questi talent ci danno dei cantanti che sanno interpretare, che sanno cantare, che io rispetto. Il problema è che oltre a un cantante ci vuole un autore, ci vuole un paroliere, ci vuole un produttore, ci vuole una squadra e devo dire che un po' l'idea del cantautore, che è molto italiana, ha un pochino tarpato le ali a questo modo di ragionare in Italia, no? Si pensa che ci siano dei personaggi che possono fare tutte queste cose ed era una rarità, è una casualità degli anni 70 che così tanti siano personaggi di questo genere siano venuti fuori, ma in realtà anche i migliori cantautori spesso si sono appoggiati musicalmente a musicisti altrettanto bravi. Penso a De André per fare Croce de Ma, senza Mauro Pagani non sarebbe stato possibile.
Certo, indubbiamente, non solo, ma c'è da dire, tu dicevi in precedenza che sono molto omologate oggi le voci, troviamo tante copie, che so io, di Laura Pausini piuttosto che di Gianna Nannini, anzi a volte brutte copie, no?
Sì, oppure di Amy Winehouse, sì. Amy Winehouse, beh, sono due, esce adesso, come si chiama, Adele, e vedrai che ci saranno
altre copie.
Due, tre Adele.
Sì, sì,
abbiamo già due famosi cantanti che imitano Sting in Italia, insomma.
Con risultati tocca, sì. Eh? Con risultati scarsi spesso.
Con risultati a volte anche strani, perché poi quando uno cresce sviluppa il proprio stile, no? Solo che se di base è partito copiando lo stile di un altro
è problematico,
è difficile poi seguirne, sì, anche la crescita, no?
Sicuramente. Parlavamo del tuo album, vogliamo provare ad ascoltare insieme Nuovo Umanesimo, ma io vorrei proporre quella che apre il disco, che a me piace molto, anche
va
se
bene,
allo stato embrionale. Ascoltiamola.
Grazie.
Giacomo.
Vuole un nuovo umanesimo che ci faccia capire perché siamo così violenti. Siamo noi la scimmia assassina, siamo noi Caino. Con le più nobili motivazioni, con i migliori intenti. Dobbiamo accettare finalmente che un animale è l'uomo. Con onestà lo dobbiamo studiare, con affetto dobbiamo capire che siamo dominati dagli istinti, che poi chiamiamo sentimenti. E i nostri nobili motivanti sono ombre evanescenti. No! Non è questo il futuro! Non è questo il futuro che sognavo quando ancora avevo un futuro da sognare. Ci vuole un nuovo umanesimo che ci faccia capire perché siamo così dipendenti da luoghi comuni, sostanze, perfino dalle idee. E vogliamo essere schiavi o dominare, non fa differenza. Per paura di volare liberi nei nostri pensieri, come l'amore. Quanti sbagli si fan per amore? No! Non è questo il futuro! Non è questo il futuro che sognavo quando ancora bevo. Un futuro da sognare.
Eccoci di nuovo in studio. Ricordo anche il nostro recapito telefonico 06 699 88353, per chi volesse porre domande in diretta ad Eugenio non utilizzando la scrittura. Eugenio, ci è giunta adesso una domanda particolare sul form che prende spunto proprio da Musica Ribelle, te la farei leggere se sei d'accordo.
Ciao Eugenio, Musica Ribelle, a quale soggetto politico ti sei ispirato o a quale ideale di socialità? Lo stesso di Radio Libera, Marco dal Molise.
Che poi è la radio.
Sì, certo, Musica Ribelle e la radio sono nate nello stesso periodo, era un'idea politica di sinistra, come negli anni 70 diciamo era l'idea dominante, che però in realtà non era un'idea che nasceva dal ceppo marxista-leninista, ma dall'ippismo. Io sono metà americano, sono fiero di essere stato un giovane hippie, so che sembra buffo adesso, che non era solo essere figli dei fiori. Io personalmente non mi sono mai messo fiori nei capelli, era l'idea che il nostro mondo così come fosse era in fondo una grande menzogna, che sia tutt'oggi una grande menzogna basata su luoghi comuni, su classificazioni delle persone, e invece c'era questo ideale di un modo di vivere l'essere esseri umani diverso, più legato ai nostri bisogni profondi, più accogliente rispetto alle diversità, più in cui si privilegiasse appunto non il luogo comune o l'omologazione, ma l'individualità, la ricerca anche spirituale, la gioia non data dal possesso materiale, ma da altri valori dell'esistenza, no?
Tra l'altro hai detto una parola che mi ha fatto riflettere, hai parlato di spiritualità, mi è capitato di seguire delle interviste che ti sono state fatte anche successivamente dopo Sanremo, e mi è capitato di sentire, ad esempio, anche mi sembra fosse Dario Salvatori dirti delle cose un po' strane, no? Dire: ma adesso sei quasi cambiato, sei diventato ieratico, ma perché Dario Salvatori non riesce più a capire come stiano poi le cose, no? Diventa curioso quello che esprimono a volte i critici.
Beh, devi capire che Dario, io lo conosco dagli anni 70 e diciamo è uno di quei critici con i quali ho sempre avuto un rapporto un po' conflittuale.
Dialettico.
Dialettico, ecco, sì, come si... un sano confronto, diciamo. Lui è un altro in particolare, per cui Dario forse è rimasto un po' sorpreso di questa mia parabola che è iniziata. In fondo io negli anni 70 venivo preso, ma devo dire anche comprensibilmente, stavo ascoltando Musica Ribelle prima, questa voce così milanese, no? Questa della musica, la musica ribelle.
Beh, io la trovo bellissima.
Ma è anche molto sfacciata, molto, come dicono gli americani, in your face proprio, no? Cioè, proprio è arrogante, da matti, a tutta questa spocchia giovanile. Ovviamente a qualcuno stava antipatico, anzi a molti stava antipatico, perché non capivano che in realtà sotto c'era un tenerone, e c'è tutto oggi. E quindi costoro, quelli che allora mi vedevano come una meteora, eccetera, trovarmi 40 anni dopo un anziano quasi filosofo, insomma, si stupiscono, ecco.
Qualora capiscano, aggiungo io, sono molto cattiva. Anche alcuni ascoltatori però la pensano come noi, vero Francesco?
Sì, prima volevo leggere un messaggio proprio arrivato adesso da parte di Carlo Piccini. Vorrei salutare Eugenio, una vita che lo seguo. Complimenti alla Radio Witch, finalmente qualcosa di nuovo e non il solito bla bla bla.
Vedi, quando si sceglie, si sceglie bene.
Invece passiamo a Claudio. Eugenio, per vedere te ho sopportato per ben due volte la trasmissione che sostituisce Domenica In, o forse si chiama ancora così. Allora ti chiedo, chi è stato più arduo a sopportare, Irene Pivetti, Pierluigi Diaco o Dario Salvatori? Non dirmelo, forse Albano. Ti saluto con affetto e sei sempre il più grande.
Beh, Albano, no, effettivamente sì, eh.
Albano è un collega, quindi...
Vabbè.
No, io devo dire che apprezzo molto persone come lui, come... l'altro ieri ho avuto l'avventura di avere accanto in treno Peppino Di Capri, per esempio. No, non ci siamo detti una parola, abbiamo fatto finta di non riconoscerci, però stavo pensando appunto a questi personaggi da quanto tempo. Io sono 40 anni che faccio questo lavoro e già mi sento un senatore. Pensa a questi che lo fanno che erano già famosi quando io ero bambino. È una cosa incredibile. Se poi si pensa a personaggi come Little Tony, che sono riusciti addirittura a rimanere identici, Gianni Morandi, c'è veramente da domandarsi se siano Dorian Gray, se abbiano un ritratto in cantina, perché veramente è inquietante, no? Gianni Morandi è uno che io da quando lo conosco, cioè dall'inizio della mia carriera, non è cambiato di una virgola. Ma è uguale, identico a quando faceva fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, con qualche rughina in più, ma se penso alla devastazione che ho subito io, come insomma tutti gli altri normalmente...
Dai, non esageriamo adesso!
Mi domando come facciano proprio.
Però non è ancora risposta alla domanda, chi è meno simpatico? Pivetti?
Devo dirlo per forza.
Sì.
Sì. Ma l'ho detto in un certo senso prima, insomma, no, quella storica diatriba con Dario
Salvatore.
Quindi non... però
comunque
dire,
anche Pierluigi Diaco
provo affetto anche per lui, perché sono quelle cose un po' come i duellanti, no? Cioè, sono quelle cose che dopo 40 anni va in prescrizione anche l'inimicizia.
Devo dire che però l'intervento di Albano a gamba tesa, il quale ti ha detto perché voi eravate snob e non partecipavate a Sanremo, insomma, oltre ad aver fatto una figura, ti è sfuggito? Sì, lui nel giorno successivo a Sanremo, sì. Quando tu, no, anzi, tu gli hai dato una risposta davvero signore, devo dire, perché lui ti ha detto sì, ma voi cantautori eravate snob, non avete partecipato mai a Sanremo, e tu gli hai risposto con signorità, gli hai risposto: ma veramente noi avevamo il camerino una fianco all'altro quando io ho presentato adesso non ricordo a quale brano ti sei riferito.
Amami Lara.
E lui ovviamente lì non ha potuto altro che tacere.
Ma poi c'era anche un segretuccio che io stavo per dire, che non ho detto, che in realtà
ce lo racconti questa sera?
Te lo racconto adesso. Quando avevamo il camerino di fianco all'altro, i camerini dell'Ariston sono delle divisioni, ma non il soffitto non è diviso, no? Sono come dei separé, diciamo,
sì.
No? E quindi lui mi diceva Afinà, non mi far bere da solo, perché lui aveva una bottiglia di Chivas, e quindi mi passava da sopra sto separé dei bicchieri di Chivas. Alla fine eravamo verso la fine tutte e due, siamo saliti su abbastanza alle grotte. Devo dire, è stato un passaggio televisivo stupendo, quindi lo devo ringraziare.
Beh, ma poi a volte la voce ne guadagna, la salute un po' meno, ma la voce ne guadagna.
No, ma io Albano, devo dire onestamente, l'ho sempre trovato molto simpatico. Poi di questi personaggi appunto che non sanno, come dire, che hanno questo istinto per la scena, come ce l'aveva, non so, Claudio Villa, come ce l'ha, come si chiama, Massimo Ranieri, no? Hanno questo istinto di di piombare, proprio di occupare la scena, no? È proprio tipica di questi vecchi leoni della canzone, dello spettacolo, della televisione.
Forse Ranieri la occupa un po' meglio di Albano, però.
Sì, certo.
Forse, tutto sommato. Eugenio, nel tuo album, ma comunque nei tuoi album generalmente, vi sono molte canzoni dedicate a noi donne, e tu sei uno dei pochi cantautori che quando scrivono di donne lo fanno sia in modo politicamente corretto, come si potrebbe dire oggi, ma lo fanno anche veramente con stile. Come nasce questa anche voglia di raccontare così le donne in modo così diverso dai tuoi colleghi, sinceramente?
Ma prima di tutto credo che nasca con mia madre, nel senso che mia madre è venuta in Italia nel 48 per studiare alla Scala, non era più giovanissima, aveva già una trentina d'anni, ed era una donna moderna, diciamo, era una donna di oggi, perché quella generazione di americani aveva tenuto in piedi l'America, proprio gli Stati Uniti, mentre gli uomini erano a combattere la Seconda Guerra Mondiale. Quindi era una donna con una volontà, è una donna con una volontà di ferro, ha 93 anni ed è ancora tutt'oggi lucidissima. Oltretutto mia mamma è ipovedente, perché è albina, e quindi ha delle difficoltà in più, diciamo. Per esempio, è venuta in Italia col sogno di cantare alla Scala, non è mai riuscita a salire su quel palco perché con le luci negli occhi, no, per lo spettacolo, non riusciva a vedere il direttore, mentre invece poteva cantare, non so, al conservatorio, dove ci sono luci diffuse, eccetera. E non si è mai fatta abbattere da alcuna difficoltà, e quindi io ho sempre avuto come modello delle donne molto, molto forti, e entrambe le mie compagne sono molto forti, sono donne molto volitive. La mia attuale compagna è una dominante alfa, proprio, cioè una che credo che se la mettessimo insieme a Berlusconi, Obama e Bin Laden, non so chi vincerebbe dei quattro, ecco. Per cui ho sempre avuto un grande rispetto e anche, devo dire, un po' di paura delle donne, cioè, perché capaci alla fine, perché avete più volontà, più determinazione, credo, di noi uomini.
La paura non emerge, però, almeno.
Come dire, paura nel senso, avere rispetto vuol dire anche avere un po' di timore, nel senso che come ti può rovinare una vita una donna o un uomo, peraltro. Io, per esempio, molti si preoccupano degli studi che fanno i propri figli, io onestamente non sono uno così ansioso anche perché credo che il mondo del lavoro cambierà in maniera radicale. La cosa che più mi mette in ansia è che un mio figlio trovi la persona sbagliata, perché quello veramente può segnarti la vita.
Indubbiamente è così. Tu hai, ai noi, nominato Berlusconi e ti è giunta qualche domanda anche su Berlusconi, era giunta qualche domanda.
Francesco, io l'ho nominato così, come in una barzelletta.
Lo so, ma anche
un tedesco, un inglese, un francese.
Ti accorgerai che anche le domande sono così, su questo tono.
Su questa falsa riga.
Sì, esattamente. Sì, Francesco.
Quella di Maggio è una domanda semplice. Eugenio, come hai vissuto l'era di Berlusconi?
Male, perché è stata contraria a tutto ciò che, a tutto quello che sono i miei valori. Fondamentalmente è stata un'era ma che in Italia è stata caratterizzata da Berlusconi, ma in realtà è un periodo che viviamo a livello globale, con il crollo delle grandi ideologie del XX secolo, ne è rimasta in piedi una sola, che è il liberismo, e questa filosofia del mercato, che è, come tutte le altre teorie economiche, un mantra, è un'ideologia politica, è una religione, non è una realtà. Noi potremmo vivere in maniera assolutamente diversa, invece siamo costretti a questo consumo senza fine che io trovo molto soffocante, molto stressante, proprio per continuare a soddisfare questo bisogno di crescita infinita che invece sta consumando il pianeta e gli uomini e tutte le ricchezze che noi abbiamo che non siano quelle economiche. E quindi ho vissuto male questo periodo. Per me, per esempio, era una ricchezza da bambino poter andare a scuola a piedi da solo senza paura. I miei figli non l'hanno avuta questa ricchezza. Per me è una ricchezza l'aria pulita e non ce l'abbiamo. Non c'è denaro che ce la può pulire quando dobbiamo respirarla. Per me era una ricchezza l'eguaglianza sociale, anche l'interclassismo che c'era crescendo quando sono cresciuto. Adesso è molto, invece in Italia si è radicalizzata la differenza fra le classi. Per me
anche la buona televisione era una ricchezza.
La buona televisione, ma anche direi la buona educazione, sì, era una ricchezza. Stavo notando l'altro giorno in metro, c'era una signora palesemente con dei problemi a stare in piedi e dei ragazzi seduti, usciti dalla scuola, seduti in metro, che non le hanno ceduto il posto, no? Questo tipo di cose quando io ero ragazzo non c'erano, quindi abbiamo perso delle cose. In cambio di che cosa? In cambio di un sacco di rifattone, cioè metà delle belle donne che vediamo in televisione in questo momento lo sono grazie a un ottimo chirurgo invece che a madre natura, e questo lo trovo tristissimo.
Sono anche abbastanza omologate nell'aspetto.
Sì, appunto, è stranissimo, ci sono almeno 5 attrici in questo momento che sembrano delle sosia della Minetti. C'è proprio questa razza con le labbra in avanti, sembrano un po' i Simpson, però. È una cosa strana.
Francesco, ci sono anche altri meme,
sì, sembra che riguarda, sì, molto secca. Eugenio, chi getterebbe da un'ipotetica torre tra Alfano, Casini, Fini, Gasparri, Lupi, Bersani, Bibi?
Accidenti.
Bella lotta.
Posso sceglierli tutti.
No, sì. Li ripeto, no?
Per un fatto, proprio per quello che ha fatto proprio per la legge che porta il suo nome, butterei giù Gasparri per primo. Diciamo che privilegerei in questo caso Gasparri, ma proprio sul filo di lana.
Eugenio, tu hai riletto delle canzoni, no, all'interno di 60, e una delle riletture che mi ha colpito molto è stata quella di Un uomo. Vuoi parlarci anche di questa canzone che... secondo me a noi donne piace molto.
Sì, è una canzone scritta è il palese frutto dell'età, dell'esperienza. Cioè, una canzone scritta dopo una lunga e frustrante telefonata con una donna estremamente intelligente e quindi estremamente frustrante. Ed è una canzone in cui credo di avere individuato ciò che le donne cercano e sognano in un uomo, no? E ho anche capito che quest'uomo può essere quello che avete accanto, solo che lo vogliate vedere così, no? Alla fine sono state scritte tante odi a Beatrice, a Dulcinea, a queste figure, e sempre a queste figure ideali di donne, e sono così perché Dante se l'immaginava. Forse se Dante avesse mai avuto l'occasione di consumare con Beatrice, avrebbe scoperto che era una mozzarellona senza gusto e non gli sarebbe piaciuta, no? Ecco, il problema è che l'uomo pieno di tramonti, distanti di racconti ed orizzonti, dopo 3 anni insieme si mette a russare come fanno tutti gli uomini. Vuol guardare la partita, e allora in quel momento diventa un po' meno romantico, no?
Tu pensi che sia l'uomo che ogni donna sogna, o piuttosto ciò che ogni donna vede in un uomo quando è innamorata, ma poi dopo?
È la stessa cosa, è la stessa cosa. È è la visione positiva, no? È come potrei scrivere esattamente la stessa versione, anzi forse lo farò, scriverò una donna un giorno.
Quindi vista dal punto di vista maschile.
Mi hai dato un'idea, ci ho bloccato un attimo perché mi è venuto proprio, potrei scrivere quello della la donna ideale, no? E alla fine, beh, come c'è una famosa barzelletta, la raccontava Aurelio, ma non è solo sua, è di tanti, no? È quella, dice, figlio mio cerca di trovare una moglie che cucini, una donna che cucini bene, figlio mio cerca di trovare una donna che faccia bene l'amore, figlio mio cerca di trovare una donna che sappia capirti e onorarti ed aiutarti nei momenti di difficoltà e soprattutto fa in modo che queste tre donne non si incontrino mai. No? quindi ci sono un po', voglio dire, c'è un ideale che noi abbiamo e che non troveremo mai, in fondo ogni uomo cerca una madre e poi dopo quando le donne hanno figli si trovano accanto uomini orfani, spesso anche abbastanza che si sentono traditi da questo fatto. Bisogna saper crescere insieme in realtà e bisogna cercare ogni tanto di far tornare quella poesia, quella che suscita sentimenti come quelli descritti nella canzone.
Vogliamo ascoltarla insieme?
Grazie.
Lei non lo sapeva, ma aspettava un uomo che la scuotesse proprio come un tuono, che la calmasse come un perdono, che la possedesse fosse anche un dono. Era tanto tempo che aspettava l'uomo che la ipnotizzasse solo con il suono di quella sua voce dolce impertinente che proprio non ci poteva fare niente, che la fa sentire intelligente, bella, porca ed elegante, come se fosse nuda tra la gente, ma pura e santa come un diamante. Un uomo dolce e duro nell'amore che sa come prendere e poi dare, con cui scopare, parlare e mangiare e poi di nuovo farsi far l'amore per seppellirsi tutta nell'odore che le rimane addosso delle ore che non si vuole mai più lavare per non rischiare di dimenticare che le ricordi che sa amare un uomo che sappia rassicurare che la faccia osare di sognarsi come non è mai riuscita ad immaginarsi un uomo pieno di tramonti distanti di racconti ed orizzonti che ti guarda e cosa senti come se leggesse nei tuoi sentimenti un uomo senza senso anche un po' fragile ma così intenso con quel suo odore di fumo denso di tabacco e vino e anche d'incenso impresentabile ai tuoi genitori così coerente anche negli errori proprio a te che fino all'altro ieri ti controllavi anche nei desideri, tu che vivevi nell'illusione di dominare ogni tua passione, tu che disprezzavi la troppa emozione come nemica della ragione, non sei mai stata così rilassata, così serena ed abbandonata, o così viva e così perduta, come se ti fossi appena ritrovata. Con un uomo senza senso, anche un po' fragile ma così intenso, con quel suo odore di fumo denso, di
tabacco e vino e anche d'incenso. Un uomo dolce e duro nell'amore, che sa come prendere e poi dare, con cui scopare, parlare e mangiare, e poi di nuovo farsi far l'amore.
Come non ascoltarla fino alla fine, Eugenio, questa canzone è bellissima.
Grazie.
E anche questo grazie. Nuovo arrangiamento è veramente bello, veramente. Abbiamo una telefonata, se non erro, mi comunica la regia. Pronto?
Pronto. Pronto.
Buonasera, ciao, Salvatore.
Ciao Luisa, buonasera a te, buonasera.
Salvatore, parla più ad alta voce perché ti si sente male?
Sì, sono sul cellulare. Ecco. Buonasera a te, buonasera anche a Eugenio. Sto ascoltando questa bellissima trasmissione da te progettata e programmata e devo dire, vorrei dire qualcosa. Sentire Eugenio parlare oggi giudicato come un vecchio filosofo. Io vorrei portare una testimonianza del ricordo di una persona eccezionale. Ovviamente io mi ricordo di questo avvenimento e lui no, perché lui, pur essendo giovane, eravamo giovani entrambi, siamo quasi coetanei, mi ricordo di un incontro con Eugenio casuale fatto durante un concerto per una manifestazione per la salvaguardia dei diritti umani contro il regime franchista a metà degli anni 70 al Palazzo dello Sport di Bologna. E ci siamo incontrati casualmente in pizzeria e io mi ricordo di aver conosciuto un uomo eccezionale, straordinario. Se adesso un vecchio filosofo, allora era un super filosofo. Mi ricordo di una discussione che avremmo io, lui e poi non mi sapete il nome, il batterista dei New Trolls, che era presente a questo tipo di incontro.
Gianni Bellero, forse.
Schierati, sì, esatto. Schierati contro Fabrizio e Andrea, perché nella situazione specifica Fabrizio faceva insieme dei regimi, insomma, non voleva distinguere nel suo modo di essere la differenza che poteva esistere tra alcune situazioni ed altre. Mi ricordo di una persona, non perché fosse d'accordo con me, perché sostenessimo le stesse tesi contro Fabrizio, discutendo così amichevolmente davanti a una pizza, però mi ricordo di una persona sensibile, intelligente, in gamba, e tutte queste qualità le dimostra ancora oggi. Mi piaceva portare questa testimonianza, per la quale naturalmente io ho un gran ricordo, perché avrei incontrato tantissime persone, ma vi assicuro, eravamo giovani, insomma, è una persona veramente eccezionale e sono contento di sentirlo qui alla nostra radio web con grande piacere.
Grazie.
Che bel ricordo, grazie, grazie Salvatore.
Salvatore, grazie, buona serata a te.
Grazie a voi, ciao Eugenio, buona serata a tutti.
Ciao, grazie, grazie ciao. Di questo splendido ricordo. Guarda.
I nostri ascoltatori sono veramente appassionati rispetto alla tua musica. Francesco.
Allora, un messaggio è arrivato proprio adesso sul nostro forum da parte di Alessandro. Ciao Eugenio, sono un ragazzo di 24 anni, suono la chitarra classica da parecchi anni, abito in provincia di Treviso. Mi puoi indicare dove posso trovare i testi in braille delle tue canzoni e hai in programma qualche concerto da queste parti?
Allora, per la prima parte, se permetti, risponderò io poi, e per i concerti ovviamente tu.
Sì, non so se esistono in braille, so che il mio libro è stato reso disponibile dall'Istituto dei Ciechi in versione audio.
Allora, il libro è stato reso disponibile dal nostro Centro Nazionale del Libro Parlato.
Ecco, sì.
E non solo, ma te ne spediremo una copia, perché
ce l'ho già.
Non credo sia la stessa, perché noi lavoriamo su un settore diverso, noi lavoriamo con dei professionisti e anzi coglieremo l'occasione anche per fartene sentire nel corso della trasmissione un piccolissimo brano
che
abbiamo scelto, e saremo veramente contenti di mandarti questa copia che abbiamo prodotto esattamente quando il libro è uscito.
Bene, benissimo. benissimo, benissimo. E per i test in Braille?
Per i test in Braille?
Anche a me,
sì, allora, per i test in Braille, Alessandro, tu puoi rivolgerti alla Biblioteca per Ciechi di Monza e loro sicuramente potranno farti questa trascrizione, sia dei testi e, se ne voglia, anche degli spartiti.
Ma che meraviglia! Anche no, perché te lo dico perché mia figlia studia alla scuola di Via Vivaio, che è l'Istituto dei Ciechi di Milano, e ha un compagno di classe appunto che ha molta curiosità sulle mie canzoni, e così avrò modo di fargli avere questi testi, anzi se mi mandate una mail con questo indirizzo mi farete un grande favore.
Loro appunto normalmente la biblioteca trascrive…
Perché la biblioteca è in grado di trascrivere a distanza.
Esattamente.
Ah,
e noi abbiamo diversi servizi, appunto la biblioteca ha sia dei libri che già trascrive del suo, insomma ha una commissione che sceglie dei libri da trascrivere. Poi però svolge anche servizi sia per le scuole, ad esempio in favore delle scuole, quindi trascrizioni di testi,
certo.
O anche se degli utenti richiedono trascrizioni, effettua anche questo tipo di trascrizioni, anche trascrizioni di testi musicali, cioè di spartiti musicali. E lo stesso il Centro Nazionale del Libro Parlato fa questo tipo di attività, cioè testi che gli stessi utenti possono richiedere tramite un form, noi li facciamo registrare da lettori di professionisti. Anzi, io pregherei la regia, ti vorremmo far sentire questo stralcio, abbiamo scelto un breve brano.
E un attimo, magari mentre si preparano, chiedeva Alessandro programmi in Veneto, insomma, dalle parti di Treviso.
Ah, sì,
ah, giusto, i concerti.
Ancora, sì, ce n'è uno adesso, dunque, so che ce n'è uno da quelle parti, oddio, non so se è esattamente Treviso, potrebbe anche essere più verso Vicenza. Accidenti, non mi ricordo però il nome esattamente, verso la fine di aprile. Comunque sarà comunicato su internet, sul mio sito,
anche sulla pagina del tuo fan club, no? Su Facebook,
sì, sulla pagina e poi adesso c'è anche questo nuovo strumento che appunto è Facebook, con il quale si possono avere gli aggiornamenti.
Infatti abbiamo seguito tutti i tuoi giri nelle diverse librerie Feltrinelli, di cui fra un attimo parleremo. Ascoltiamo insieme il brano relativo al tuo libro A spostare l'orizzonte.
Eravamo un gruppo di ragazzi che faceva musica. Esordisce così Eugenio, raccontando delle sue prime esperienze musicali nella band della scuola americana che frequentava a Milano. Eravamo i capelloni della scuola, con tutta la serie di problemi che comportava il nostro modo di essere. I genitori degli altri ragazzi si lamentavano perché avremmo potuto essere un seme infestante, ironizza. Un esempio di perdizione senza speranza di recupero, un'ondata di corruzione per l'animo delicato dei loro figli. Si scuote leggermente, facendo scemare il piacere dell'ironia. Il preside ci chiamò, me e gli altri tre capelloni dell'istituto, e ci disse: «So che voi quattro suonate uno strumento musicale, allora formate una band scolastica». E noi, con l'aria un po' indispettita, un po' per il gusto della provocazione: «Ma no, non vogliamo suonare in una banda!» «No, no, una rock band!» ribatté lui seriamente, facendoci capire che non avevamo scelta. «La scuola comprerà l'impianto voci e voi d'ora in poi farete ballare i vostri compagni durante il ballo del venerdì sera. Non ci saranno più dischi, dunque, farete voi musica dal vivo!» Si interrompe e spiega: «Nelle scuole americane ogni venerdì si ballava nella palestra. Era anche un modo per tenerci all'interno, tranquilli, senza che nessuno andasse in giro a far casino in discoteca». Riprende col racconto: «Il preside ci disse che avremmo dovuto iniziare a suonare già dal secondo venerdì successivo a quell'incontro. Ci venne un colpo, perché significava restare a scuola tutti i giorni per le prove, dopo che finiva di giocare la squadra di pallacanestro. La mattina e il pomeriggio la palestra era riservata alle attività didattiche e di preparazione atletica, quindi iniziavamo a provare all'incirca verso le 8 di sera e finivamo alle 10, per la gioia del custode che se avesse potuto ci avrebbe fatto fuori». Sorride, poi puntualizza: «Visto che dovevamo rimanere lì, facevamo i compiti e passavamo praticamente le nostre giornate sempre tra le mura scolastiche. Sembrava quasi che fosse stato ordito uno stratagemma per imbrigliare i ribelli capelloni e tenerli sotto sorveglianza. Si gira. Noi ci divertivamo, veramente. Poi era un modo per mettere a tacere le voci di chi ci aveva guardato sempre con sospetto. Forse non riuscimmo del tutto nell'intento, perché qualcuno si sentì ancor più infastidito dal nostro esserci conquistati il ruolo di musicisti. Io avevo preso lezioni di pianoforte già da piccolo, in verità. Non pensavo che avrei mai fatto il pianista allora, ma neanche immaginavo di potermi dedicare ad altro che non fosse la musica, e lì, senza rendermene conto, ho imparato il mio mestiere.
Abbiamo scelto questo brano perché è un po' il modo in cui forse è nata, no? La tua passione, si è sviluppata la tua passione per la musica?
Sì, ed era anche per sottolineare questa capacità che aveva la scuola americana allora di individuare, di prendere quelli che al limite potevano essere degli handicap dei ragazzi e trasformarli invece in motivi di motivazione di lavoro, no? Con questo stratagemma il preside riuscì a farci stare a scuola praticamente quasi 24 ore al giorno, no? E in realtà poi due dei membri di quella band sono diventati musicisti, ed è una grande cosa, e devo fare i complimenti perché ho veramente letto molto bene. La copia che ho io è invece un po' più meccanica.
Conosciamo la struttura, sì. Te la spediremo molto volentieri, sicuramente.
Grazie,
sarà presto tua. Abbiamo tantissime altre mail, Francesco, leggiamo sì. Quelle più.
Ciao Eugenio, vorrei che Luisa Bartolucci ti proponesse, organizzasse con l'associazione una cena al buio e ti invitasse a detta cena. È un'esperienza da fare. Hai mai provato cose tipo dialogo nel buio o una cena al buio? In qualche modo si vuole far provare ai normodotati cosa vuol dire non vedere, anche se di fatto non è la stessa cosa. Ti piacerebbe fare questa esperienza insieme ad altri vedenti e ad alcuni di noi? Un abbraccio, Cristina della Bianca.
Tantissimo, purtroppo adesso è in tournée, non è più lì in via Vivaio, è una cosa che mia figlia ha fatto, che la mia compagna ha fatto, a me manca ancora come esperienza, ero in tournée quella sera e devo dire che mi piacerebbe veramente tantissimo provarlo, anche perché appunto io sono cresciuto con una madre ipovedente, mm-hmm. che in questo momento poi è diventata cieca del tutto, eppure se la cava da sola a New York e devo dire che io stesso un po', non so, mia madre per esempio la notte si muoveva, non so, per andare in bagno eccetera senza accendere le luci, no? Ed è un'abitudine che ho acquisito anch'io, faccio dei piccoli click così. E sento un po', mi aiutano adesso, so che ci sono dei ciechi che riescono addirittura con il ritorno del click a sentire la forma delle cose, io no, però insomma so se ho davanti una porta o no.
Sì, più che altro se è una percezione cinestesica dello spazio, quindi.
Sì, ma è data dal suono proprio, sì, sì. È un adesso per esempio che invecchiando sto un po' perdendo le frequenze alte che sono quelle che appunto riflettono i suoni di più, vedo che per esempio vado a sbattere un po' di più, cioè sono un po' meno capace di camminare al buio.
Saremmo contenti di invitarti ad una cena al buio.
È un'esperienza che terrei molto a fare e sarei poi felice di suonare al buio, dopo un'esperienza del genere, magari di provare a regalare a voi. So che per esempio Sentieri Selvaggi al Teatro Grande di Brescia, sì, ha fatto la settimana scorsa due splendidi concerti completamente al buio, e ho parlato ieri sera, sono gli stessi musicisti con cui ho lavorato ieri sera per lo spettacolo su Vladimir Vysotsky, sì. E mi hanno detto che è stata un'esperienza straordinaria.
La faremo insieme allora, la farei con noi.
Aumenta la percezione della musica poi in maniera fortissima. Sarà molto bello, proprio accolgo l'invito, lo accetto e lo voglio fare al più presto proprio.
Ne saremo veramente felici. Francesco, sì. Ci sono anche altre cose, sì. Eugenio, che ti chiedono i nostri ascoltatori, cose molto particolari.
Sì, ce ne sono parecchie, più o meno con lo stesso invito. Eugenio, perché non organizzare un concerto voce e pochi altri strumenti, o solo chitarra, che so io, da fare solo per noi? Pensa, sarebbe davvero bellissimo, un magnifico dono. Un abbraccio da una finardiana dal 1976, Elena.
Sì, sarebbe una cosa molto bella, anche perché io so che appunto la voce è la faccia, è tutto, no? per i ciechi degli altri, e quindi in questo senso io ho sempre coltivato anche e cercato di parlare in maniera bella, in maniera piacevole, cioè a me piace molto sentire una bella voce, mi dà l'idea che ci sia una bella persona dietro, e cantare sarebbe molto, molto forte, molto intensa proprio l'esperienza di cantare al buio, perché no? Sì.
Non solo, ma noi saremo...
Non so, magari sbaglierei qualche accordo sulla chitarra.
Non penso che tu guardi la chitarra mentre suoni.
Purtroppo sì, ancora sì. Ogni tanto un punto di riferimento di sicurezza mi serve. Non potrei, però diciamo, anche se dovesse procurare qualche minimo errore... Non importa,
sono convinta che non ci sarebbe.
Fosforescenti sulla chitarra.
Sono convinta che non ci sarebbe questo minimo errore, sinceramente. Eugenio, noi saremmo anche tanto felici. Noi organizziamo generalmente degli spettacoli finalizzati alla consegna di alcuni premi a delle persone che hanno particolarmente lavorato in favore o della nostra associazione o comunque, non so, ad esempio per produrre dei prodotti che sono molto delle tecnologie che sono molto utili. A noi ci piacerà anche invitarti a questo premio che noi chiamiamo Premio Braille. Saremmo veramente felici di averti con noi. Questo
sarebbe un onore.
Questo te lo dico anche a nome del presidente nazionale Tommaso Daniele, che mi ha incaricato di rappresentarti questo suo grande desiderio.
Sarebbe veramente un onore.
Ti ringrazio. Francesco, siamo quasi, non sì. voglio veramente abusare del tempo di Eugenio. Abbiamo qualche altra email giunta? Sì, ne abbiamo tantissime e se credi te le potremmo anche spedire.
Grazie, sì, certo.
Guarda, è arrivata una email proprio adesso da parte di Marina Risté. Arrivo alla parte finale perché è un po' lunga. Vi ringrazio tantissimo e tanti complimenti a Eugenio, dicendo che mi rimane sempre nel cuore la canzone dove la persona cerca di contattare l'extraterrestre. Io scrivo romanzi di fantascienza e quella canzone mi piace davvero tanto, senza escludere le altre, naturalmente.
Grazie.
Appunto, questa era Marina Risté.
Eugenio, noi vorremmo così lasciarti con la tua canzone sanremese. Ce la vuoi presentare? Ci vuoi dire qualcosa in merito?
Sì, è una canzone che insieme a Nuovo Umanesimo, a Maya e anche che sono gli altri inediti del disco, segna un po' il punto di quello che è il mio pensiero oggi, cioè il tentativo e il bisogno, secondo me, oramai irrinunciabile e anche abbastanza pressante, di rimettere l'uomo e non il profitto al centro dell'attività di tutta la nostra specie. No? Viviamo in un periodo in cui il profitto è diventato dominante, spesso a discapito di tanti di noi, e io credo che questo non sia una ricetta per un futuro di felicità. In questo senso la canzone Tu lo chiami Dio è, nonostante contenga la parola Dio, ancora una volta è una canzone sull'uomo, sulla ricerca, sulla nostra domanda, sul nostro bisogno di senso, no? In fondo la cosa che veramente ci rende diversi dagli animali non è il possesso o meno di un'anima, perché credo che chiunque ha un cane si renderà benissimo conto che gli animali hanno una vita emozionale e interiore profonda, ma forse proprio invece la dimensione spirituale, cioè quello che i due più alti sentimenti che l'uomo prova sono la spiritualità e l'amore, e sono entrambe cose intangibili, non, che non si possono toccare o comprare a un tanto al chilo. Sono cose che abbiamo dentro di noi, dei bisogni che esprimiamo, come esprimiamo il bisogno di bellezza, di serenità, e io credo che si debba rimettere l'uomo al centro e vedere di che cosa abbiamo veramente bisogno per superare a volte anche questo dolore esistenziale che fa parte del presente, che non era previsto quando la fatica di vivere era tanta, no? Quando si doveva pensare a che cosa si poteva mangiare domani, ovviamente i pensieri erano altri, ma adesso che abbiamo soddisfatto tanti bisogni dell'uomo ci accorgiamo che alcuni bisogni molto profondi che sono in noi possono trovare solo una risposta in noi e nella nostra vita spirituale, che parole come trascendenza, come grazia, come sacro sono parte del nostro bagaglio emozionale, sono emozioni dell'uomo che noi dobbiamo coltivare e rispettare.
Eugenio, grazie per essere stato con noi, ci lasciamo con "E tu lo chiami Dio", ti prego solo di non riagganciare, così prendiamo il tuo indirizzo per poterti spedire la copia del testo. Ciao, un abbraccio.
Un abbraccio a tutti e un grande saluto a tutti.
Grazie Eugenio. "E tu lo chiami Dio", Eugenio Finardi.
Vorrei volare ma non posso, e resto fermo qua, su questo piano che si chiama terra, ma la terra si ferma. Appena io mi rendo conto di avere perso la metà del tempo, e quello che mi resta è di trovare un senso, ma tu sembri ridere di me. Sembri ridere di me, e tu lo chiami Dio. Io non do mai nomi a cose più grandi di me, perché io non sono come te, ma conosco l'amore. Io che ho visto come te, dritto in faccia il dolore. Volare ma non posso, e spingermi più in là, adesso che si fa silenzio attorno, ma il silenzio mi parla. Devo combattere con le mie lacrime, mica con una poesia, e non c'è ordine nei letti d'ospedale. Una fotografia rivedo dritta sulle spalle la mia figura. Tu lo chiami Dio, io non do mai nomi a cose più grandi di me, perché io non sono come te. Tu lo chiami No, mai nomi a cose più grandi di me, perché io non sono come te, ma conosco l'amore. Io che ho visto come te, dritto in faccia il dolore, e tu lo chiami. Più grandi di me, io sono come